Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è domenica 29 giugno, è la giornata del compleanno del nostro grande poeta Giacomo Leopardi. Oggi ci saranno delle iniziative, stasera in recita sull'Orto dell'Infinito con Popolizio, e poi abbiamo la presentazione nel pomeriggio appunto della commemorazione ufficiale. E quando parliamo di commemorazione ufficiale parliamo appunto di una sede che è stata inaugurata a suo tempo, precisamente nel primo centenario della nascita di Giacomo Leopardi, da Giosuè Carducci. Parlo dell'Aula Magna del Comune di Recanati, e quindi abbiamo tutte le cosiddette autorità, no? Quelle che malgrado il caldo dovranno essere presenti lì, anzi stanno gli altri anni ricordo c'erano anche alcune persone che svenivano, ma adesso abbiamo l'aria condizionata in tutti gli uffici, più che in tutti gli uffici, almeno all'Aula Magna c'è, la mette a tutto vapore, tutto gas, anzi, perché il termine è più giusto, e abbiamo risolto il problema. Abbiamo risolto il problema, almeno si spera di aver risolto il problema, nel senso che abbiamo un ambiente sicuramente più confortevole. E vediamo a proposito, visto che ho toccato questo aspetto della celebrazione leopardiane, vediamo subito anche quello che ci si presenta oggi pomeriggio. Lo facciamo fra un istante, se no facciamo confusione e basta. Io non capisco qui oggi cosa succede sul Carlino. C'è uno speciale università che mi pare che si porta via una decina di pagine. Ecco perché. Oggi il giornale appunto c'è questa speciale università che si porta via un sacco di spazio. No, dicevo, abbiamo anche Eugenio Mazzarella, da non confondersi con il nostro Sergio Mattarella, tutt'altra cosa, è meglio non ricordarlo, se no ci rovina anche questa giornata di festa per la città di Recanati. Lui è un filosofo di fama internazionale che appunto parlerà dell'Università Federico II di Napoli. C'è un rapporto molto stretto con l'Università Federico II di Napoli, naturalmente per i motivi che potete intuire e immaginare. Lui verrà conferito il premio Leopardi 2025. Allo stesso tempo parlerà appunto, si intratterrà su un aspetto della letteratura e della poesia leopardiana. E questo è quanto. Poi lo sapete appunto, Massimo Popolizio, poi accompagnato da un violoncello, quindi il violoncello manda via di testa, perché è uno degli strumenti più che ti entra dentro l'anima proprio come suono, e accompagnerà la poesia e il suo recital, a cui sicuramente questa sera, visto che Popolizio è una persona molto brava, non mancherò di assistere all'Orto del Colle dell'Infinito alle ore 21, poi inizia sempre alle 21:30. Allora, andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine. Le prime pagine, purtroppo oggi le prime pagine sono richiamano anche episodi tristi, perché abbiamo sparito dopo un incidente mortale, il giudice dà l'ok ai domiciliari, era lui alla guida dell'auto, questo per via di un incidente pirata. Abbiamo acqua, allarme dei sindacati, possibili rincari fino al 70% sulle bollette, qui siamo impazziti completamente. Non era l'acqua pubblica, bene pubblico, lasciamola al pubblico, non lo lasciamo al privato, come? Il pubblico porta l'acqua al 70% di rincaro? Cioè non si beve più, cioè chiudiamo i rubinetti di casa, non ci laviamo, non beviamo, ci conviene forse andare a prendere l'acqua alla fonte, come si faceva una volta. D'altra parte un rubinetto c'è qui in piazzale di Sant'Agostino, piazzale Giordani, lo facciamo sempre buttare, è acqua potabile anche quella, riempiamo. E noi, ricordo quando ero bambino, andavo appunto a questa fontanella che era sotto l'ex cinema Vittoria, la riempivamo perché era un po' acqua più fresca in quanto altri se ne servivano, quindi continuamente era in azione. E poi ci mettevamo quelle bustine di idrolidina, no? O comunque c'era anche un'altra marca oltre l'idrolidina, che rendeva ancora più frizzante, era un po' più forte, e con quel tappo metallico che si chiudeva e si aspettava appunto che si sciogliesse questa polverina, avevamo l'acqua frizzante a tavola e fresca, fresca per modo di dire. Comunque certo non c'era il frigorifero è arrivato un pochettino tardi, sempre negli anni 50, eh? Comunque nel boom economico io ricordo che in casa, con tutto ciò che mio padre era l'unico che lavorava, magari pagando la rate, però è arrivato il primo frigorifero che era un Bosch eterno, quando anche ho sistemato casa un frigorifero continuava ancora a funzionare, l'ho dovuto per forza spostare perché continuava a funzionare ma non mi dava le prestazioni più di quelle di una volta, è stato sostituito da altri frigoriferi con altre prestazioni, ma altre con altri consumi. Poi ho avuto il primo televisore che era un Fonola. Quindi, che ancora ce l'ho, no, lungo, pesante, perché dentro c'era un carro armato e in bianco e nero, ma anche bello, e che ci mancava. Potevamo dire sì, oggi il cellulare, cioè, tutto in tempo reale, comunichiamo subito in ogni parte del mondo, ci arriva tutto, però se noi misuriamo la felicità sulla base di quello che abbiamo, no, allora non possiamo togliere il piacere della felicità, che è un piacere istantaneo, momentaneo, che si può raggiungere anche con quello che uno non ha, ma con quello che ha, che gli piace, che gli dà gusto e piacere, no? Per cui se quella volta non potevamo neanche immaginare che tipo di società dopo 50 anni non potevamo avere, e quindi per avere un televisore in bianco e nero, no, era il momento di raccoglimento, di riunione della famiglia, la sera si cenava in maniera tale che poi ci si metteva davanti al televisore per vedere magari il varietà della sabato sera che c'era Studio 1, Canzonissima e quant'altri, sì. No, c'era questo piacere, c'era la TV dei ragazzi alle 5 e mezzo, iniziavano le trasmissioni con la TV dei ragazzi, c'era Lessi, Rin Tin Tin, cioè quante cose mi ricordo, vabbè adesso basta, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti perché non c'è niente. Invece un titolo che mi turba la tranquillità, la serenità di questa domenica è questo: record di incassi per il comune, qui parliamo a Macerata, sistema di riscossione più efficiente. No, la questione è questa, che non dà diretta, questi sono i titoli per gli allocchi, diciamo così, cioè per coloro che vogliono cadere nel tranello, no? E pensano che pensano normalmente che oddio sono più efficienti, ma sono soldi nostri, la riscossione proviene dalle nostre tasche, cioè significa che loro sono più efficienti per rapinarci e derubarci i nostri soldi. Ah, ma le multe, se incorri una multa è perché non sei stato ligio al codice della strada. No, in realtà il codice della strada, a non rispettarlo per primo, sono quelli che ti fanno le multe. Cioè, ma pensateci un attimo a tutti i segnali irregolari, no? O che rimangono anche in strada dopo che hanno perso la loro funzione, che sono stati sostituiti da altri, cioè la segnaletica che crea disagio l'automobilista, la segnaletica che crea inganno perché te la trovi improvvisamente. Pensate alle ZTL improvvise nei centri urbani, no? Anche quelli un po' più delle metropoli o delle città più popolate, no? In cui una può capitare e quindi ti imbatti in una multa, perché ti ci imbatti in una multa, perché è dietro l'angolo, volti a destra e ti ritrovi in una via improvvisamente deserta. Allora hai il dubbio, ma non si poteva allora entrare, fai leggermente marcia indietro e vedi ZTL dall'ora alle ore. Troppo tardi, ormai l'occhio della telecamera ha letto la tua targa la trasmessa alla centrale e la centrale con una riscossione più efficiente, no, ti manda la multa, magari dopo un mese ti arriva a casa. Ecco, questo. Poi cosa succede? La parte ancora più criminale, è che, come abbiamo letto ieri, il 4,5% delle multe va a finire alla integrazione contributiva e quindi pensionabile di chi eleva queste multe, o meglio, non va a de persona, ma va al corpo della Polizia Municipale in toto. Dopo, naturalmente, è una somma che, di cui tutti goderanno, anche quelli che stanno in ufficio e che non hanno manualmente steso elevato la multa. Hai capito? C'è una percentuale, perché questa è una cosa che si sa da tempo, però non viene mai, viene raramente ripetuta. Chissà perché, ieri era apparso un articolo sul Carlino in cui si faceva menzione e si ricordava che una percentuale delle multe che vengono elevate finiscono per essere per integrare e quindi aumentare la pensione dei addetti alla Polizia Municipale. Mi sembra una cosa, per me è una cosa criminale, perché c'è uno stridente conflitto di interessi. Tu non puoi dare uno strumento potere a un addetto alla Polizia Municipale perché questo strumento lui lo eserciti potendo in qualche maniera essere di vantaggio alla sua futura pensione. Cioè, questo, quando fa una multa, sa già che una percentuale di quella multa gli andrà a favore per incrementare e arrotondare la sua pensione, quando ci andrà, perché aumenta, no, il suo potere contributivo. Allora, cioè, neanche una persona diabolica e satanica può immaginare una situazione del genere, no? Però c'è, si verifica, è in atto, no? E vorrei sapere cosa, in che modo risponde il potere a questo. Niente, attualmente per tutto è tranquillo, no? In comune incassa più soldi e per ricompensare il suo dipendente a questa attività che gli fa incassare soldi a gogo, gli dà questo incentivo, meglio questo premio. Tanto più che il comune ha incassato un milione dalle multe. Pensate che furto nei confronti dei contribuenti, degli automobilisti. Macerata, Caldarelli e le City Brand della discordia, dice, è geniale. A terremoto vediamo a Sarnano, perché terremoto non quello reale, quello a cui siamo stati purtroppo abituati in un periodo ed è stato tragico per tutti, no, terremoto in comune, e silurata la vice sindaca da parte del sindaco, naturalmente. Festa con i lettori, 140 anni di Carlino, tappa domani a Macerata. Io dovrei essere, appunto, dopo le 18 e quindi vedrò come organizzarmi qui in radio a Macerata, non per altro, perché ormai è 21 anni che collaboro con il Carlino ed è giusto in qualche maniera essere presente a questa festa. Il festival Civitanova, Vita Vita, sparisce dal cartellone estivo. Guardo un po'. Poi abbiamo la truffa, finto caravana, ma su questo ne approfondiremo. SOS sicurezza, servono rinforzi per la polizia, siamo a Civitanova. Poi la truffa, finto carabiniere, raffica di chiamate agli anziani. E questo è quanto. Adesso naturalmente andiamo a vedere, ecco, io mi dimentico sempre di mandare in diretta i giornali, ecco, ve li faccio leggere direttamente, quindi li potete leggere insieme a me sia su Facebook che su streaming. Non so se Instagram io ho avviato, mamma mia ragazzi, niente, qui ci vuole una regia, ma chi ce la paga sta regia? E sì, ci vuole una regia, perché non è possibile che uno pensi a fare tutto, no? E vediamo, eccola qua la diretta anche su Instagram. sta per partire. Allora, vi siete persi qualche mio sermone iniziale, però non più di tanto. Le notizie adesso ve le do tutte di nuovo. La pagina di Recanati, Porto Recanati, perché quella poi che sulla quale ci soffermeremo poi in maniera un po' più approfondita. Eccola qua la pagina. Si dice: il centro storico si anima con 6 alle 6, ieri c'è stata la conferenza stampa, poi pomeriggio ricordo Leopardi nel giorno del suo compleanno, ancora Sala Gigli pronta, presto le proiezioni, iter concluso, la ditta che si è aggiudicata la gestione del cinema è Viridiana Cinematografica di Bari, che addirittura pagherà un canone mensile di 600 euro. Una volta i 600 euro al mese il comune li dava in gestione all'associazione, non so, cinema oppure l'altra associazione, non so chi, per gestire la sala cinematografica, quindi pagava il comune un canone mensile a chi gestiva la sala cinematografica, però incassava i soldi del biglietto per pagarci la pellicola. Sì, perché il comune dava un contributo di oltre 7.000 euro all'anno. E quindi era tutto una rimessa. Poi musica per stimolare la memoria, note di vita stamattina agli IRCER, fondi a comuni, siamo a Porto Recanati, non in emergenza, è inaccettabile, i balneari tornano sulla questione dell'erosione della costa. Poi Morgoni, siamo a Porto Potenza, area a monte del cimitero abbandonata da sterpaglie e cannete. Certo che Morgoni, da senatore, che adesso si occupa dei canneti e delle sterpaglie, è un pochettino mortificante. Vabbè. Controlli all'Hotel House, pensate voi, l'Hotel House, no? 16 piani, 2000 persone che vi abitano, è stata trovata una bustina con la droga. Una bustina con la droga è stata trovata. Mamma mia, ragazzi, c'è da ridere. Boh. Bah, la Lega contro i giochi a pagamento nel cortile dell'ex scuola. Il segretario cittadino Davide della Lega dice: gli spazi pubblici sono sempre meno, questa volta toglie una risorsa. Poi dice l'ex assessore Fiaschetti: sport all'aperto, mancano gli impianti. Un salutone ad Attilio Fiaschetti, che ieri ho incontrato a Recanati, ieri mattina alle 7.30, perché stavano aspettando, perché sarebbe stato il primo e l'unico, era l'ultimo della sua sezione, della sua terza classe liceale, di suo figlio che dava l'esame di stato l'orale, quindi era emozionato, c'era lui, la moglie, la sorella, e quindi l'ho incontrato ieri mattina. Io sono sicuro che, siccome l'ho scritto, è andato benissimo, mi ha detto Attilio, sono sicuro che l'orale è andato altrettanto bene, che quindi godetevi adesso l'estate con il vostro figlio che ha conseguito la maturità classica, cosa che è la scuola, la maturità classica. Bravi, bravi, bravi che avete fatto una scuola classica. Poi abbiamo una serie di articoli che riguardano un po' l'attività estiva classica del Carlino e degli altri giornali. Superstrada incubo cantieri, qui dice il Corriere Adriatico, edizione di Macerata, ancora lavori sulla Val di Chienti, un'unica corsia dallo svincolo di Tolentino fino a Sforza Costa in direzione mare, chiusa l'uscita di Pollenza, code nelle ore di punta per i turisti, è un'odissea. Centropagina, cartellone estivo a Citanova, stop l'evento di Carla Chiani, cancellata la kermesse Vita Vita. Ecco, se avessero cancellato la kermesse del Gay Pride o della festa dell'LGBT, no, si sarebbe successo il finimondo. Con Vita Vita vedrete che la sinistra democratica, quella che scende in piazza per il diritto di manifestare, no, è tutta contenta, si sfrega le mani, ve lo dico io. Perché non c'è un minimo di onestà intellettuale, di correttezza. Nel PD tutto confermato, Clara Maccari è capolista. Sembra che comunque ci sia stata una kermesse, o meglio una kermesse, sul Carlino, adesso ve lo dico, perché io ho saltato, mi sembra, adesso di ricordare, leggendo Corriere Adriatico, un titolo che è proprio questo in prima pagina. PD, via libera le liste, tra i veleni, tra i velini, perché ci sarebbe stato uno scontro fra Ricci e la Bonprezzi. Bonprezzi è il segretario regionale del PD. Dice: poi però arriva l'intesa, firmato l'accordo di coalizione con 19 liste. Non so se arriveranno alla fine tutti questi, tanto più con il Movimento 5 Stelle, Calenda e Azione che si divide, ma io spero appunto che faccia flop Ricci, che vedevo dire, non è che, inutile che faccia qui l'ipocrita, no? Conoscete il mio pensiero politico, quindi è logico che io tifo per Acquaroli. Allora, però questo non è che non vi darò più l'informazione che riguarda Ricci e Acquaroli, anzi. Andiamo invece a dare un'occhiata, anzi ritorniamo al Corriere Adriatico, e poi dice a tutto gas sull'Apecar di Nonno. C'era un ragazzo dedicato questa volta a Davide Migliozzi, scrittore e consigliere comunale. Poi abbiamo giovane aggredita in centro storico, si cerca uno straniero qui a Macerata, Tolentino, incidente e fuga, ok del riesame per i domiciliari. Porto le grandi difese della costa, i gestori degli chalet chiedono più fondi. Colpo di scena, Sarnano, il sindaco silura la vice. Quindi molto più sintetico, e poi la pagina prima del Corriere. Poi abbiamo Porto Recanati, pagina del Carlino, tre notizie: Porto Recanati e Recanati, i fondi per la difesa della costa va data priorità a Porto Recanati. Poi il Club Aquila riaperto dopo il lavoro di restyling, la cerimonia di ieri pomeriggio, ve ne daremo conto, abbiamo registrato anche la breve cerimonia. Poi premio Nobardi al professor Mazzarella, oggi la cerimonia. Ecco qua, questo è tutto. A questo punto non ci resta altro che dare un'occhiata al fuga dopo l'incidente. Siamo a Tolentino, la notizia che veniva riportata in prima pagina è Carlino e anche dal Corriere Adriatico, naturalmente una pagina triste questa di cronaca. Tolentino, scontro mortale, incontrata Divina Pastora. I giudici del riesame hanno accolto la richiesta della procura disponendo la misura degli arresti domiciliari col braccialetto elettronico nei confronti del 22enne proprietario della BMW serie 3 che alle 5.30 del 4 maggio scorso si è schiantata contro la Fiat Panda condotta dal 91enne Lionello Vitali, uccidendolo. La misura per il momento resta congelata. Il difensore Domenico Biasco ha infatti 10 giorni per impugnare l'ordinanza in Cassazione, cosa che ha già anticipato farà, ritenendo voli pindarici i ragionamenti dei giudici dorici. La mattina del 4 maggio un passante vide l'auto dei Vitali sulla scarpata a monte della strada che da Tolentino porta alla Badia di Fiastra con le ruote anteriori piantate sull'asfalto e l'anziano dentro l'abitacolo ormai senza vita. Poco lontano, in un campo di erba alta, c'era la BMW senza nessuno all'interno. Dalla targa i carabinieri sono risaliti al proprio. Si tratta di un 22enne italiano di seconda generazione che vive a Urbisaia. La famiglia è di origine albanese, che però non ha la patente. I carabinieri erano piombati a casa del giovane, trovandolo solo con la madre, che ha denunciato falsamente per la procura il furto dell'auto. Il giovane fu rintracciato nel pomeriggio verso le 15 a Gualdo. Cioè in realtà i carabinieri sono andati a casa del giovane, hanno trovato solo la madre che ha detto: ma io ho perso l'auto, me l'hanno rubata. In realtà voleva coprire forse la responsabilità del figlio. Il giovane comunque fu rintracciato nel pomeriggio verso le 15 a Gualdo, ritenendo che a suo carico ci fossero sia i gravi indizi di colpevolezza sia il pericolo di reiterazione del reato. Il pubblico ministero Vincenzo Carusi, che nel frattempo ha disposto una consulenza cinematica per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, chiese l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ma il GIP Daniela Bellesi rigettò la richiesta. Il giudice ha commentato l'avvocato Biasco, ha ritenuto che l'indagine fosse ancora allo stato embrionale. Allo stato non possiamo escludere un concorso della persona offesa e in questo caso potrebbe ricorrere l'attenuante specifica con la diminuzione della pena della metà. In base ai dati raccolti dai carabinieri, il punto d'urto sarebbe avvenuto a soli 10 centimetri all'interno della corsia di marcia di Vitali, su una strada larga quasi 7 metri, dove non c'è la segnalazione orizzontale. Per la difesa, inoltre, la 22enne non può essere contestata l'omissione di soccorso, ha percorso 50 metri in su, ha visto che l'anziano non dava segni di vita, si è spaventato e è andato via. La procura non ha disposto neppure l'autopsia, aggiunge legale, per escludere un malore. Considerata l'età, potrebbe essersi spaventato quando ha visto l'auto in curva. E comunque le indagini ad oggi non possono dire con certezza che il mio assistito fosse la guida. L'auto era la sua, lui era sul posto, ma se fosse stato accompagnato da un'altra persona non lo possiamo escludere. Le esigenze cautelari rappresentate, a mio avviso, sono labili. Ora, come vedete, no, i tanti interrogativi, che secondo me sono un po' capziosi, però servono a gettare un po' di dubbio su tutto. E vedrete che dubbio, somma un dubbio qui, somma un dubbio là, vedrete che poi la certezza che si abbia lui provocato l'incidente, sia stato lui ad omettere il soccorso, dicendo là, visto che era privo di vita, andato via. Ma come si fa? Ma come fai a dirlo? C'hai un colpo d'occhio per sapere se questo poteva essere salvato oppure no? Cioè, sono, a volte veramente si dicono delle sciocchezze grosse quanto una casa, però puntualmente potrebbero anche far breccia. Potrebbero avere la loro efficacia, che vedevo di boh. andiamo avanti perché andiamo a vedere adesso nuove un'altra notizia di cronaca, andiamo a Macerata. E andiamo a Macerata adesso perché giovane soccorsa in strada con ecchimesi sul corpo, si cerca un giovane extracomunitario. Sono in corso quindi serrate indagini da parte della polizia di Macerata per dare un volto alla persona che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi era insieme alla donna soccorsa dai sanitari del 118 all'alba di venerdì all'altezza di piazza Garibaldi. L'inchiesta corre su due binari. Se da un lato infatti si cerca l'uomo che era con la giovane, dall'altro si lavora per ricostruire anche cosa sia accaduto. L'ipotesi degli investigatori è che la donna, che al momento è ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Macerata, sia stata picchiata, ma il sospetto è che possa essere stata aggredita anche sessualmente. Venerdì mattina gli agenti della scientifica erano sul posto tra via Puccinotti e piazzale Garibaldi in cerca di elementi utili alle indagini. Gli agenti della questura hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza posto nella zona dove sarebbe avvenuta l'aggressione, in cerca di tracce ed elementi utili al prosieguo delle indagini che, come detto, procedono serrate, soprattutto nel massimo riserbo. Beh, se ci sono le immagini delle telecamere, sono chiare, è chiaro poi vedere se l'ha aggredita, se l'ha addirittura violentata, se c'è tutto lì. Quindi stiamo a caricare la storia che poi appunto è leggibile dalle semplici immagini che uno può appunto vedere, verificare, esaminare. Andiamo ancora, io sto sfogliando sempre il Corriere Adriatico perché abbiamo poi la storia dei cantieri che nella superstrada sorgono e spuntano come funghi durante il periodo estivo, creando dei disagi perché la circolazione in parecchi e lunghi tratti avviene un unico senso nella corsia, cioè abbiamo circolano le macchine sia in un verso che nell'altro, quindi non c'è possibilità di sorpasso, il traffico si rallenta di molto. Per fortuna almeno nella superstrada non si paga il pedaggio, perché quando viene in autostrada veramente la cosa è meno giustificata. E poi abbiamo ancora a PD, candidati scelti tra le risse, Cesetti c'è, fuori gli anconetani. Allora, intanto a Macerata abbiamo detto che c'è Carancini Romano, Cadena Leonardo, Gallier Simona, Iezzi Lidia, Marinelli Andrea e Maccari Clara come capolista. Questo è quanto. Poi abbiamo a Fermo, poi Ascoli Piceno, non me ne vai, la dibeli tutti, no, per carità. E comunque dice, dire che la giornata era iniziata nel migliore dei modi, è la prima volta che nelle Marche la compagine progressista e civica, perché progressista? Se sono sempre per il no a tutto, no alla, al terza corsia, no alla superstrada del sole, l'autostrada del sole, no alla televisione a colori, no alla TAV, no al ponte di Messina, no, cioè, e dicono sempre no a tutto, qualsiasi no al termovalorizzatore, no a qui, no là, no alla discarica sotto il Colle dell'Infinito e così via, dicono sempre no e poi si definiscono progressisti. Ma i conservatori chi sono? Quelli che dicono sì. Alla faccia, alla faccia. Se abbiamo invertito proprio. Andiamo un po' a vedere questa kermesse che è stata cancellata. Il perché, sono curioso, perché poi li vado a intervistare quelli che hanno subito la cancellazione. Li vado a intervistare, mi ci diverto un pochettino contro questa maniera. Eccola qua. Cancellato lo storico Vita Vita. Vediamo un po' perché. Allora. Andiamo a vedere dove siamo qui, ecco qui. Civitanova Marche, sorpresa nell'estate civitanovese, il longevo festival Vita Vita il festival da Sergio Carlacchiani, che da anni caratterizzava la programmazione della città, non compare nel cartellone 2025. Al suo posto il 30 agosto debutta Onda d'Arte, la notte civitanovese dell'arte vivente, una manifestazione completamente rinnovata che segnerà la chiusura della stagione estiva sotto la direzione artistica di Vanessa Spernanzoni. L'estate civitanovese si presenta particolarmente ricca di eventi, il comune e l'azienda teatri hanno preparato un programma che valorizza musica, danza, cinema, teatro, sport ed enogastronomia con la collaborazione di numerose realtà territoriali. Il programma si aprirà con Pop Sofia il 3-6 luglio, seguito da Civitanova Danza il 27 giugno, 30 luglio e dal Cinema dello Spazio Aperto Cecchetti 30 giugno, tutto luglio. E poi ci sono anche tante altre conferenze e il cartellone è particolarmente ricco, però scompare Vita Vita. E questo è quanto, vediamo un po' lo sport, ma non c'è, da non perdere, vabbè, vediamo. Poi c'è Lotta alle Zanzare, al via gli interventi di disinfestazione che non servono a nulla, ne avevo parlato tante volte anche il nostro Mauro Maggini, ci spiegava che appunto erano soldi completamente buttati via e questo ha sicuramente ragione. E dice, aveva sicuramente ragione, perché purtroppo Mauro ci ha lasciato. La nostra città è ignorata per la difesa della costa, siamo a Porto Recanati, il grido d'allarme dell'associazione balneare di Porto Recanati che replica l'assessore regionale Stefano Aguzzi. Siamo consapevoli, dice il presidente Diego Scalabroni, dello stanziamento nell'anno 2024 di 40 milioni per 6 progetti di difesa della costa e ringraziamo la regione per aver scelto di garantire a Porto Recanati una delle fette inizialmente più grandi della torta. Scalabroni entra nel merito, però ricordiamo anche che la causa dell'emergenza attuale deriva dalla mancanza da 30 anni di finanziamenti e interventi strategici. Un po' di numeri: in un comunicato stampa della regione, da data 20 novembre 2023, ricorda il presidente dell'associazione, veniva riportato che la convenzione con tutti i comuni erano basate su uno stanziamento totale di 34 milioni, di cui 25 milioni fondi FERS, 21, 27 e 9 milioni da fondi RFI, ferrovie. In particolare i comuni di Potenza Piceno e Civitanova avrebbero dovuto beneficiare di 11 milioni, di cui 5,4 a carico della regione e 5,6 a carico di RFI. La questione da noi sollevata si riferisce invece al successivo incremento straordinario di quasi 5 milioni in più al progetto di questi comuni, come riporta il comunicato stampa della regione. i soldi ci ho, per quale motivo non li spendete e non fate, e sapendo la situazione di Scossicci non date priorità al comune di Porto Le Granate, ma in realtà di tutti i fondi a disposizione quello di Porto Le Granate è quello che ha ricevuto più fondi di tutti. Però scusate, spendeteli, perché mi sembra che la costa ancora stia lì, no? a essere erosa ad ogni mare mosso, cioè, e gli ombrelloni, dicono i balneari, piano piano sono sempre di meno. Vabbè. E questo è quanto. Arrivano i Maranza, caos alla festa, vogliono rubare, sfiorata la rissa. Qui siamo a Osimo. Siamo a Osimo perché ci sono gli scemi, ne sappiamo benissimo, sono dovuti intervenire anche i carabinieri. In galera subito, prendeteli, ammanettateli, mettete le mani di dietro in modo che non si possono muovere, in modo che non possono agire, poi in galera, magari a luce spente per un periodo di tempo. Un problema, giusto per dire, dare a loro un avvertimento che potrebbe aspettargli qualche cosa di peggio se dovessero continuare a fare gli stupidi. E andiamo a vedere Osimo. I Maranza di Osimo creano scompiglio in questo inizio estate. Una decina di adolescenti dei 14-15 anni di origine nordafricana, ma nativi italiani, tutti maschi, di giorno si divertono a creare scompiglio al mare, dove vanno in autobus usando la linea Osimo-Numana. Poi al rientro continuano con schiamazzi, insulti, minacce e anche qualche danneggiamento sulle stesse corriere che li riportano a casa. Quindi di sera proseguono le loro scorribande ad Osimo, dove vivono spostandosi a piedi. Come giovedì hanno fatto al Cespo, nella zona sportiva della Vescovara, molto frequentata visto che c'era anche il Barigno, il noto bar che si trova fra il campo di calcio 5 e lo skate park, dove si organizzano spesso eventi musicali d'estate. In questi giorni, oltretutto, al Cespo si sta svolgendo un torneo di calcetto organizzato non dai gestori dell'impianto ma da privati che lo hanno preso in affitto. È in questo teatro di gente che va e che viene, molti giovanissimi hanno provato ad inserirsi in Maranza. Sono arrivati con il solito fare strafottente, insultando e minacciando alcuni clienti, ma è nel parcheggio che la situazione è degenerata, con i ragazzini che, incuranti di essere notati, hanno provato a forzare alcune auto e degli scooter. Volevano rubare qualcosa. C'è chi racconta di averli visti avvicinarsi anche alle borse delle ragazze nei tavolini all'esterno del Barigno. Alcuni ragazzi inevitabilmente hanno reagito e si è sfiorata la rissa. Per evitare il peggio sono stati chiamati subito i carabinieri. In norme di Osimo è intervenuto con due pattuglie che hanno subito bloccato i bulletti, identificandoli tutti. Dalle testimonianze raccolte c'è chi giura di averli visti anche armati di un taglierino e una spranga, ma i militari non hanno trovato nulla addosso ai 6-7 ragazzi nordafricani, tutti maschi, poi identificati, e non avrebbero rinvenuto neanche la rifurtiva segnalata da altri giovani dopo i tentati furti, che non sarebbero quindi andati a buon fine, quindi commessi, consumati. Carabinieri quindi stanno comunque tenendo sotto controllo il gruppetto, perché da alcune testimonianze, le segnalazioni, alcune settimane, le segnalazioni di situazioni borderline che a volte superano il confine dell'illecito si moltiplicano tra Marcelli, Osimo e alcuni autobus di linea che le collega sempre con gli stessi ragazzini coinvolti. Io capisco che forze dell'ordine devono agire e intervenire quando c'è anche la certezza, se no magari abuserebbero, forse commetterebbero anche degli errori, però delle piccole ronde di volenterosi, che magari quindi hanno meno regole da rispettare, potrebbe anche indurli a comportarsi da... Da persone civili, no? E che ci vuole? Magari va bene, possono anche avere delle ammaccature, così sentire, subire delle chimosi, no? Hanno sbattuto contro la parete di casa loro perché tornando a casa al buio, cioè adesso io tendo a esagerarla, però questa è una lezioncina, questi non ti viene voglia da dargliela? perché se si comportano così, è inutile, non c'è la rei furtiva, non sono stati dati in mano a loro strumenti offensivi, me frega, ma si comportano così o no? E allora giù, un po' di legnate, cioè, non c'è niente di male, anzi sarebbe sana e robusta Costituzione. Andiamo a dare un'occhiata alla pagina del Carlino di Recanati, eccola qua. Andiamo al Carlino perché andiamo a chiudere questa nostra rassegna, siamo a 6 alle 6, eccola qui, andiamo a vedere. Recanati torna, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate recanatese, domenica 6 luglio con partenza alle 6 da Viale Cesare Battisti prenderà il via la settima edizione della 6 alle 6 promossa e organizzata dal Grottini Team Recanati con il patrocinio di Comune di Recanati, Regione Marche, Sport e Salute, CONI e Fidal Marche. L'iniziativa è stata presentata nella sala consigliare del Comune di Recanati alla presenza del sindaco Manuele Pepa, dell'assessore allo sport Maurizio Boletti e del presidente della Grottini team di Recanati Paolo Bravi. E poi buon compleanno al poeta Giacomo Leopardi, che nasceva 227 anni fa a Recanati, il Centro Nazionale Studi Leopardiani, guidato dal presidente Fabio Corvatta, la famiglia Leopardi e l'amministrazione comunale lo ricordano oggi pomeriggio alle 18 all'aula magna del Palazzo Comunale con la prolusione affidata al professore Eugenio Mazzarella, filosofo di fama internazionale, già ordinario di filosofia teoretica all'Università Federico II di Napoli, al quale sarà conferito il premio Leopardi 2025. Poi la sera ci sarà il recital all'Orto del Colle dell'Infinito alle ore 21 dell'attore e regista Massimo Popolizio, accompagnato al violoncello da Emilia Zlukowska. La musica come strumento per stimolare la memoria e allo stesso tempo rallentando il decadimento cognitivo. Questo è l'aspetto principale al centro di Note di Vita, il concerto convegno che si terrà al Teatrino dell'IRCER di Recanati su iniziativa della Fondazione IRCER e del Centro Sociale Beniamino G con il contributo della BCC di Recanati e Colmurano e della SBC Academy. Il programma prevede appunto le della cantante Marta Porrà e gli interventi della musicologa Paola Ciarlantini e dello psichiatra Marco Buccetti. La ripresa dell'attività cinematografica alla Sala G è ormai alle porte, sono terminate infatti anche le operazioni di valutazione delle offerte pervenute in relazione all'avviso pubblico esplorativo finalizzato alla sua concessione in locazione. Delle tre offerte pervenute, il punteggio più alto, assegnato secondo i criteri indicati nell'avviso, è stato raggiunto dalla Viridiana Cinematografica di Bari, che ha offerto un canone mensile di 600 euro. La Pepa Group di Recanati ha ricevuto il premio Innovazione Smau Marche 2025. Si tratta di un riconoscimento per la trasformazione digitale e l'applicazione dell'intelligenza artificiale ai processi operativi dell'azienda per l'elaborazione in tempo reale dei dati di spedizione, la generazione delle commesse operative e l'analisi automatizzata delle fatture di manutenzione dei mezzi per individuare anomalie e interventi ripetitivi. E andiamo a Porto Recanati, perché a Porto Recanati c'è stato un controllo all'hotel house, una bustina con dentro un discreto quantitativo di hashish è stata ritrovata e poi sequestrata grazie al fiuto dell'unità cinofila della Guardia di Finanza dopo che l'involucro era stato abbandonato da ignoti nel cortile dell'hotel house. Porto Recanati, esprimiamo perplessità sulla decisione di occupare una porzione del cortile dell'ex scuola Diaz con giochi e trampolini a pagamento, limitando di fatto l'uso pubblico di un'area che dovrebbe essere destinata alla collettività. E quanto afferma Porto Recanati, il coordinatore locale della Lega, guidato dal segretario Luca Davide, in un momento in cui la nostra città vede una progressiva riduzione degli spazi pubblici per manifestazioni, questa scelta rischia di escludere i cittadini da una risorsa che potrebbe essere utilizzata per attività culturali, incontri e altre iniziative, sostiene Luca Davide. Dice, ma non era il gruppo dell'assessore Lorenzo Riccetti che si era sempre schierato contro l'occupazione selvaggia di suolo pubblico? Dice, adesso invece lo fa lui, questa occupazione selvaggia. Io mi fermo qui e vado con adesso lo sponsor, lo ringrazio di cuore e poi andremo con il resto della programmazione. Buona domenica a tutti. Ho visto prima che Franco è scappato via dalla radio perché andava al mare. Bene, buon mare per chi sta in mare, buona montagna per chi sta in montagna. Io mi auguro a me stesso di passare tranquillamente una giornata. Adesso vado a casa, sistemo un po' la tavola perché arriveranno fra poco i miei figli a pranzo, staremo in un ambiente fresco perché metteremo in azione l'aria condizionata, bevande fresche di frigorifero poste nei cestelli di ghiaccio, una cucina deliziosa e curata da parte della nostra Rita, che non fa solo i figli diretti ma si diletta anche in cucina a fare delle cose molto buone. A tutti, quindi è inutile che rosicate, no, questa è la mia domenica, quella che poi alla fine preferisco, cioè mi metto sul divano poi magari mi addormento pure oggi pomeriggio una mezz'oretta. Ciao vediamo un po' se riesco a ricavare, a trovare la sigla. Eccolo qua lo sponsor.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15.